Nick voleva iniziare la puntata dicendo che è uscito un film, ma io vi dico che è uscito un videogioco vecchio.
Videogioco? Tell me more about it.
Obiezione! Ace Attorney trilogia, non mi paga nessuno per parlare di Ace Attorney, ma oggi aspetta, ve ne parlo.
Scusa, ferma un secondo perché sono confuso. Ma tipo questa cosa non succede ciclicamente ogni sei mesi?
Sì.
Che dici è uscito Ace Attorney trilogia? Quante cacchio di trilogie escono di Ace Attorney?
La nuova trilogia è per la prima volta che esce la trilogia stavolta di Apollo Justice, il gioco di 4-5-6. Ve li spiego dopo. Non preoccupatevi che ve ne parlo.
Va bene, l'avevi già detto in puntata comunque.
Ma è uscito adesso.
Ah, scusa per averti fatto arrabbiare.
Confusissimo.
Chi se ne frega dei film.
Sono una serie di keyword che ho già sentito e quindi il mio cervello mi dice: già la so questa informazione. E non è così, vabbè.
Non preoccuparti, oggi ti darò un molti motivi per giocare a dei Saturni.
Meno male che ti do un molti motivi. Comunque anche il mio cervello, Nick, ti rassicuro, funziona come il tuo. Cioè del fatto che so solo che sono delle parole che ho sentito, non so in che contesto e cosa volessero dire
durante
il discorso, ma so che ne abbiamo parlato.
Sì, sì, a un certo punto qualcuno l'ha detto, non sapremo mai chi. Questa è la verità. Quante pizze avete mangiato?
Obiezione! Ah, obiezione sostenuta, esatto. Volevo anch'io chiedere quante pizze avete mangiato.
Allora dovete rispondere voi, poiché io ho qua il controllo nelle mie mani grazie al post della pizza su Instagram.
Allora io posso approssimare a 5 perché ho mangiato varie fettine qua e là.
Io qua non vedo 5 foto di pizza, sì, te lo dico immediatamente.
Che ne vedi 6, te ne ho mandate 6 probabilmente, perché ho mangiato una pizza, poi ho mangiato un'altra pizza, poi ho mangiato un'altra pizza, wow. E poi ho mangiato 3 volte la pizza, e quindi il totale è 6, ma io faccio 5 perché sono carino.
Cacchio, è davvero 5, maledizione, non avevo contato, ho fatto il bullo, ma non mi ero assicurato prima di quello che stavo dicendo. Beh, bravo, sì, ho ben fatto.
Grazie.
Io, Lorre, invece, ti do sempre tipo meno lavoro da fare, perché ci tengo alla tua salute mentale,
grazie.
Quindi ho mangiato una buonissima pizza con le melanzane fritte.
Yum yum. Io sto controllando perché, come al solito, Lorro non si ricorda quante ne ha mangiate.
Ma l'hai postato mezz'ora fa.
Ma non è che me le controllo. Faccio le cose che con il cervello in automatico. A quanto pare ne ho mangiato 2. Erano 2 varianti di diavola. Una diavola normale, l'altra diavola della mega salute, perché aveva sopra la rucolina. Yum yum.
La rucola abbassa i livelli di LDL nel sangue. Ma soprattutto,
esatto.
Sì, ho appena fatto l'analisi del sangue. Comunque ciao.
L'avevamo intuito.
Avete mangiato i grissini?
Allora io oggi, ve lo dico subito, sono in modalità hot takes. Oggi un hot takes dopo l'altro.
Ouch,
I miei grissini non sono rivolti a una persona specifica, ma sono rivolta a dei mucchioni di persone che ci hanno scritto delle cose. Nel primo, nello specifico, le persone che ci hanno scritto di Hazbin Hotel, dicendoci:
ok,
regà, dovete assolutamente guardarlo, non capite, dovete, regà, per piacere, cioè, non è che a tutte deve interessare qualsiasi cosa. A me personalmente di Hazbin Hotel frega meno di 0. Lasciatemi vivere questo mio disinteresse. E poi le altre persone che ci scrivono tipo: ah, per apprezzarlo dovete assolutamente vedere la serie su YouTube e Hell of a Boss, tipo, vabbè, altre cose comunque esterne alla serie su Prime. Regà, non esiste modo peggiore per allontanarmi di più da qualcosa che dirmi che per fruire di un contenuto devo prima guardare qualcos'altro. Sono letteralmente le persone che ti sentono parlare di Star Wars e ti dicono: sì, ma se guardi Clone Wars è tutto bellissimo. Regà, non ho voglia, non me ne frega una ciaspola. Cioè, le cose in più semmai me le vado a vedere dopo, se il qualcosa che guardo mi piace così tanto da volerlo approfondire. Non che il qualcosa in più è necessario per rendere più potabile qualcosa o spiegarlo, perché sennò è Final Fantasy 15. Fine di questo PSA.
Come in Ace Attorney.
Ok, ecco. No, però devo dire che sono d'accordo con te, Lorrino, nel senso che questo tipo di informazione mi allontana infinitamente dal voler provare a guardare una cosa, però capisco che magari come informazione per qualcuno possa essere sensata dire tipo: ehi,
è vero,
se devi iniziare parti da questo, che ha più senso a livello di... Però
è verissimo, ma io prendo tutto sul personale, quindi anche se lo stanno scrivendo magari è utile ad altre persone, io dico: lo stanno scrivendo a me personalmente, Lorro, devo arrabbiarmi su questa cosa.
Probabilmente lo stavano dicendo: sì, ho sbagliato a guardarla, dovevi guardare anche le altre. E infatti io mi sono sentito male, ho detto: vabbè, guarderò un pezzo di Hell of a Boss, e non ci ho capito niente, e non ho capito perché sono collegati, a parte il fatto che sono tutti nell'inferno.
Ma perché per guardare Hell of a Boss, esatto, devi leggere un manga che è stato tratto, che è tratto tipo, esatto, da un manoscritto di un libro, che è tratto da un blog.
Un manoscritto di un libro, esatto. Esattamente.
Non è stato pubblicato, cosa vuoi?
E per leggere quel manoscritto di un libro devi aver ucciso delle persone e essere andato all'inferno, esatto, per poter, esatto, fruire, oh, bene di quella rappresentazione
tutte
dell'inferno.
Tutte queste cose.
Bene.
Esatto. Io ho uno hot take per loro, che è Die Groot dice: ma dov'è finita la Hall of Fame delle 10 pizze sul sito di Power Pizza?
Allora, non è che mi dimenticavo di aggiornarla e quindi l'ho nascosta momentaneamente come pagina. Ci deve essere stato un attacco hacking. No! È l'unica spiegazione che posso avere.
Un denial of service distribuito. Chi saranno i nostri nemici? Sicuramente la Russia.
Federico Pendolari ci scrive: riguardo a Pokémon, che ne pensate delle accuse di plagio contro Palward? Seppur simile, sta sbancando ovunque. Sono stati persino segnalati per maltrattamento agli animali. Sono stupito. Sono pixel in un videogioco e funziona bene. Allora, il maltrattamento agli animali non bisogna esprimersi su questa cosa, giusto? Cioè, nel senso,
ma poi sono stati segnalati. Dov'è la fonte di questa cosa? Cioè, sarà uno che ha scritto su Mastodon questa roba?
Probabile.
Una volta.
Però, per chi non lo sapesse, tipo io fino a 2 giorni fa, Palward è semplicemente Pokémon, ma puoi menare i Pokémon, puoi sfruttare
Fortnite,
i Pokémon.
My Pokémon, my Genshin Impact, my, esatto, altre 18, esatto, cose.
Eccetto che, esatto, non è Pokémon, è tipo, no, altri giochi zero. Super derivativo.
Sì, sì, è un gioco tipo super derivativo da tantissime cose, come dicevate voi. L'unica roba che mi ha fatto un po' sorriderino è che ho visto delle comparison su un video di YouTube dove dicevano tipo: ah, ecco l'accusa che Palward ha copiato paro paro Pokémon. E c'è una scena di Pokémon Violetto e Scarlatto di un tizio che cammina in uno spazio completamente vuoto con niente, con le texture rotte eccetera, e a fianco tipo la stessa cosa con 3 tizi a Palward sopra degli animali, dei Pokémon, non lo so, che cavalcano e che uccidono delle altre cose. Quindi dici tipo: ah, forse non l'hanno copiato, forse hanno fatto quello che avremmo voluto in Pokémon. Però
non lo so, a parte io, che cioè, funghi da me difendere, sì, la Game,
ah, no,
Freak,
chiaro,
però appunto, cioè, questo gioco non è su Switch innanzitutto, quindi, è su computer, è in,
non l'ho
access,
mai giocato.
Esatto.
Sarebbe impossibile per Nick.
Ma poi, cioè, nel senso, il confronto è solo che ci sono i mostri buffi,
sì,
nel senso,
c'è la parte di Creature Collect e quindi sì, ma l'altro macro grissino a cui volevo rispondere era proprio quelle, le persone che ci continuano a dire: dovete assolutamente giocare a Palward, Lorro, vuoi di nuovo appassionarti al Pokémon, gioca a Palward. No, raga, allora io sono contento se vi divertiate con questo gioco, però giuro, me ne frega meno di zero, cioè lo guardo e iper sbadiglio con la forza di 1000 soli, perché sarà anche divertente a livello di meccaniche, ma se c'è una cosa che mi annoia sono i giochi che li guardi e non hanno una loro personalità, perché sono iper derivativi, hanno, cioè, se mi piace Chance of Sennar non è solo perché, vabbè, il concept alla base mi piace, ma perché sono giochi che hanno una forte personalità. Tu ti guardi Palward, li degustibus, dico, è un problema mio,
chiaro,
ma ti guardi Palward e c'è la roba più iper derivativa che si sia mai vista e io ti giuro muoio di noia, quindi no, non lo proverò, non sto seguendo, non me ne frega assolutamente niente, scusate.
Sorvolando anche sul fatto che i developers comunque sono delle persone che hanno investito in società di criptovalute e
è così
NFT.
Che si fanno i big money, hanno fatto bene.
Sì, hanno fatto benissimo, bravi, follow, like e subscribe, e anche hanno mostrato apprezzamento per la generazione tramite intelligenza artificiale di immagini,
okay,
non,
giusto,
assolutamente rubate, vabbè, dagli artisti veri. Quindi, cioè, nel senso, comunque sono delle persone, è un piccolo gruppo di developers che comunque è discutibile. Sono contento, okay, che ci sia questo gioco che piace alle persone, non mi interessa minimamente, anche perché appunto è su computer, non saprei come giocarci neanche.
Esatto, anche per te è impossibile, assolutamente.
Math The O ci scrive: montagne russe tra virgolette, niente amore per le montagne italiane, firmato un valdostano scorbutico. Ora,
wow,
mi dispiace, non
che
ha nulla a che vedere,
schifosa, non mi sarei mai aspettato che mi facesse ridere, invece mi ha proprio fatto ridacchiare, wow,
cioè, non ha nulla di patriottico questo mio amore per le montagne russe, è semplicemente il fatto che sono molto più divertenti delle montagne italiane, a meno che tu non mi dia tipo un carretto di ferro e mi butti giù da una montagna e mi assicuri che non muoio.
Esatto, esatto, perché poi bravo che hai specificato, perché effettivamente puoi metterti su un carrello da miniera e lanciarti giù dalle Alpi, però è un problema.
Io sarei felicissimo, è proprio la roba che vorrei fare, solo che ho bisogno di qualcuno che mi dica: vai tra, non muori, e che non menta nel farlo. Quindi,
ma scusa, aspetta, no, veramente ho avuto un momento di realizzazione, cioè questo è l'or capitalismo, poi creditami per piacere, ma abbiamo già le montagne che sono alte e scoscese, perché nel capitalismo nessuno mi è venuto in mente di mettere tipo un track da montagne russe che scende da una montagna.
Certo che c'è.
Ci sono.
C'è, ah, sì, esatto.
Non c'è, da montagne russe, però ci
poteva
sono
essere
tipo...
un'idea redditizissima, maledizione.
Ah, per questo che esiste già. Però non ci sono le montagne russe, ci sono tipo dei bob, delle cose con una track lunghissima che scende dalla montagna.
Sì, sì, ma ci sono anche dei binari che scendono giù e tu sei attaccato con appunto un carretto. E
ma no, gli dicevo
giù.
Proprio, cioè, con tipo giri della morte, tutte le cose delle montagne russe, ma sfruttando già la pendenza della montagna, raga. Incredibile la mia intelligenza.
No, aspetta, deve essere una cosa facilissima da mantenere. Cioè, proprio la manutenzione deve costare pochissimo su tutto il pendente di una montagna andando su.
Raga, ma voi state parlando come se non aveste mai provato a fare ghiaying. Avete mai fatto ghiaying?
Come se. Ma non è una parola che esiste.
Allora, il nome me lo sono inventato adesso. Il nome sì, ma il concetto no. Nel senso che ci sono alcune montagne su... le montagne.
esatto. Sì.
Wow, che hanno tutta questa ghiaia tra i sentieri. Sì. Che però, con una tecnica speciale, che è correre con i talloni... No, giuro, l'ho fatto e non sono morto.
Ma certo.
Puoi correre in basso... Cioè, precipitare dalla montagna scivolando sulla ghiaia con i talloni e fare dei saltoni e ghiaying, okay, ma le poi... montagne russe della natura.
Okay, ma poi cadi e ti spacchi i denti, cioè non è la
non
stessa cosa.
Non cadi perché è ghiaia.
Ma cosa cazzo vuol dire? Ma non spiega niente questa tua precisazione. Ma cosa? Vabbè, ok.
Letteralmente tre persone che sono chiaramente in grado di cadere stando in piedi per
ma tra l'altro cioè,
avevo
adesso...
effettivamente 15 anni fa quando ero in forma.
No, ma soprattutto adesso nel 2024 possiamo rivelare gli altarini, possiamo dirlo, sì, era negli scout e adesso è così che sì, io certo. Me lo figuro in ogni momento in cui era negli scout, lui che si precipitava giù sulla ghiaia, è così che lo voglio ricordare.
Cioè, hai segnato il nostro capo letteralmente.
Ma era una persona non affidabile, maledizione.
Ehi, non affidabile, se fossi inaffidabile avrebbe mai scalato il K2, prendi questo, lor.
Sì, ma è poi figo, è sceso okay. Facendo ghiaying.
Spero di no, è troppo alto, c'è troppa poca ghiaia sul K2. Il 2 sta per 2 su 10 di ghiaia. È un voto. Mikuji dice: nel mio primo grissino mai letto su PPP 149 best episodio perché ha la burrata nel titolo, avevo chiesto a Sio se avesse mai visto l'anime di Gakuten Saiban. Mi ha risposto che non l'avrebbe fatto prima di finire Investigations 2, anche se nel frattempo l'aveva preso e finito Chronicles. Eri più arrivato alla conclusione del secondo Investigations e che opinioni hai della miniserie? Non ho ancora finito Ace Attorney Investigations perché ho cominciato di nuovo Apollo Justice Ace Attorney. Dopo ve ne parlo.
È un divertimento che non finisce mai, quello di Gakuten Saiban.
Vero? Sono d'accordo.
Io da quella puntata che hai menzionato ne sono passate veramente troppe, non mi ricordavo neanche che ci fosse un anime, cioè mi ricordavo solo ci fosse l'adattamento live action diretto da Takeshi Miike, tra l'altro non mi ricordavo dell'anime. Wow,
c'è quello, c'è il musical e poi ci sono anche
chiaro che c'è un musical.
Beh, in Giappone francamente c'è, cioè, di qualsiasi cosa al musical.
E comunque sì, Mikuji dice che non chiedo più dell'anime perché in realtà le due stagioni che sono uscite non sono neanche granché.
Ok, va bene, ok.
Non ho tanta voglia di vederlo, anche perché
archiviato.
Sì.
Abbiamo finito i grissini, avrei un lore wrap velocissimo.
Possiamo volare verso le menus.
Aspetta, lore wrap. Lasciami questo piccolissimo lore wrap di ringraziamento. Tieni. Grazie Pizzord, perché allora di recente c'è stato Return to World. Allora sapete che è stato annunciato Monster Hunter Wilds,
certo.
Che uscirà nel 2025, quindi tra più
molto
di un anno.
Dopo Silksong.
Molto molto dopo Silksong, esce il 14 febbraio, voglio dire.
Avrò finito by then.
Da un pezzo anche. E nel frattempo appunto la Capcom ha fatto questo evento che a loro costa zero fatica, semplicemente di dire Return to Monster Hunter World. E quindi negli ultimi giorni / settimane su Steam, e immagino anche sulle console, c'è stato un botto di gente che è tornata a giocare Monster Hunter World.
Solo dicendoglielo o ci sono dei contenuti nuovi?
Ci sono anche degli stream ufficiali, delle cose, però è una cosa probabilmente a costo zero. È proprio la cosa del ehi regà, ricominciamo insieme World nell'attesa di Wilds. Ora okay. World, io vi ricordo che è il Monster Hunter che ho amato di meno, ma grazie a delle persone sul Pizzord che lo stanno giocando l'ho reinstallato anch'io e forse per la prima volta, vi ricordo che ci ho già giocato tra le 400 e le 500 ore ma non ha mai cliccato con me, forse per la prima volta
magari non gli hai dato abbastanza tempo, Lord.
No, è che inizio a entrarci un po' di più perché mi rendo conto che mi ero sempre messo un po' di traverso, cioè invece che abbracciare le meccaniche che mi imponeva il gioco, mi mettevo di traverso e dicevo, ah no cacchio, a me questa cosa non piace, non voglio sfruttarla, vorrei che fosse come i vecchi Monster Hunter, ma non è come i vecchi Monster Hunter. Adesso che mi sto io un po' piegando al gioco, forse piano piano ci sto riuscendo ad entrare per la prima volta dopo 500 ore.
Perché New World, ricordami, è comunque un Monster Hunter un po' abbastanza diverso da quelli tradizionali.
Diciamo che sì, è il primo della quinta generazione, l'altro è Rise e Sunbreak, tipo, sono quelli che modernizzano e svecchiano un po', tenendo il core uguale, però anche solo, sai, a livello di grafica, di mondo super esteso, lo portano nella modernità dal gioco che amo io, che è quello super vecchio, super clunky e tutto quanto. Quindi grazie Pizzard per darmi questa opportunità, ecco.
Brav che fate giocare l'horror.
Sì, e soprattutto grazie Capcom che fai giochi belli come Monster Hunter e Ace Attorney.
Comunque, ho anche pensato, wow, che collegamento incredibile e organico.
So, io soltanto, non è una mini news, ma è una cosa su cui voglio fare un commento. È uscito Tekken 8, non so se della Capcom, sì. Non penso, sì, però. Sì,
sì. No, non lo è, okay. Non lo è.
World Chances, no, e comunque, sto vedendo tutti questi eventi che vengono fuori per il lancio di Tekken 8, eccetera, eccetera, e a un certo punto mi compare sulla mia pagina di YouTube un dovresti guardare questo video, e c'è Brian Cox,
okay,
che fa un recap della storia di Tekken 8, e ho detto tipo, che cos'è questa cosa? Ed è questo video di 5 minuti in cui non so perché attore molto famoso Brian Cox racconta la storia dell'Iron Fist Tournament.
Ma infatti, ma perché Brian Cox, che è un mega vecchio, non ma capisco,
perché no?
E che è chiaro che tipo non ha nulla a che vedere con questa cosa, cioè gli hanno proprio detto, vuoi fare quello che dice la storia di Jin Kazama e Yachi Kazama, cioè, okay, e lui racconta sta roba, tutti gli altri personaggi non vengono citati, semplicemente è tipo, è il figlio che picchia il padre, che picchia il padre, il nonno ha cercato di uccidere il nipote, fine, è la cosa più strana che abbia mai visto.
Sto capendo perché me ne stai parlando, sono qua che tipo non capisco, ma grazie per averlo fatto.
E cioè, è come appunto esce Ace Attorney qualcosa Justice del Dio del Sole, e c'è Tilda Swinton che ti racconta una parte di un altro gioco.
Non succederebbe mai hanno l'integrità.
Per un attimo ho desiderato che fosse vera questa cosa di Tilda Swinton che mi parla di Daigaku Tensai Ban, onestamente.
Sarebbe bello, ma non hanno mai abbastanza budget. I giochi li fanno con 20 centesimi. Ma sapete un altro gioco che fanno con circa 20 centesimi? Eggdog Extended. È un gioco bellissimo, gratuito tra l'altro, che potete giocare grazie all'internet. C'è Eggdog da dovete allungare nel cielo e può raggiungere le fragole. Link nello scontrino se volete giocare ai videogiochi adesso. Power Pizza è il luogo dove trovarli.
Allora adesso capisco, okay, prima di iniziare a registrare la puntata quando si mi ha detto wow, oggi non ho assolutamente niente, non ho preparato nulla.
Questo era il livello di niente.
Okay, ho preparato molto con il poco che avevo.
Ok. Altro proposito, scusate, abbiamo finito menu news, cose varie assortite.
Sì, capo.
Allora, l'orro che fa i fumetti, come cacchio ti chiami?
Non lo so, l'orro con i capelli o l'orro senza?
L'orro con i capelli, ma dimmi, non io, dimmi, l'altro. Dimmi. Di cosa appunto, hai detto, mi sono preparato moltissimo su una cosa. Cosa è la mia domanda?
Eggdog Infinite?
No. Spero di no, lo ammazzo.
No, perché non ci ho neanche giocato. L'orro prima parlava di giochi con una forte personalità, Allora, praticamente, 10 motivi perché dovete giocare ad Ace Attorney. Perché dovreste giocare ad Ace Attorney? Tutti i giochi.
Tutti. Proprio come serie, intendi?
Come serie. Perché dovresti giocare agli Ace Attorney?
Ma lo vuoi fare tutto come se avessi un banco del pesce e stai vendendo al mercato? Oppure la urli tutto?
Allora, praticamente,
da signora i limoni a signora gli avvocati giapponesi è un attimo.
Allora, è un gioco che sei un avvocato della difesa che deve investigare, raccogliere prove, scoprire misteri e dimostrare i propri ragionamenti nel tribunale. È una visual novel. E voi direte, non voglio leggere le cose, ho paura, vero, di leggere le parole su uno schermo. Zitti, ascoltate! Non siate deboli di cuore e di spirito.
Ma allora, questo è il motivo uno, scusami,
è un'introduzione.
Che palle! Che
motivo uno! Motivo uno è un genere sotto rappresentato, se non unirappresentato.
Sì, cavolo, è vero, però sì.
Ci sono molto pochi giochi in cui sei un avvocato. Ce n'è un altro, questo si chiama Aviary Attorney. Sei un piccione. Solo che l'ho comprato e non è abbastanza buffo per i miei gusti, quindi non ci ho ancora giocato.
Cioè, che ti dà anche un'idea del livello di buffo di quei bisogno. Sei i piccioni che fanno gli avvocati, non ti bastano.
È che Aviary Attorney è disegnato tutto giallo, è tutto monocromatico con dei disegni super super dettagliati. E non è abbastanza interessante a livello visivo.
Okay.
Ma a proposito di visivo, da motivo numero due, visual novel non è altro che modo di dire libro 3.0.
È vero, è la stessa identica cosa.
Dopo che il libro 2.0 era?
È il film.
Fatti i cazzi tuoi, secondo me. Lascia andare avanti quello scioccato, non finiamo più, per Dio.
Allora, Lorro, Nick, ditemi il libro migliore che abbiate mai letto.
Dune.
Dance and Dance.
Ecco, immaginate come sarebbe quel libro se avesse avuto la possibilità di fare in prima persona alcune scelte fondamentali della storia.
Pinto,
avesse avuto
forse
un aid, zitto, un aid visivo di disegni, non troppi disegni, perché altrimenti ti distraggono, da avere delle interpretazioni visive, e soprattutto una colonna sonora della Madonna. Avete ancora il coraggio di dire che uno stupido libro è meglio di una novella visuale?
Non mi permetterò mai più di dire questa cosa. Bene, che ho detto assolutamente non me l'hai messa in bocca tu, mai più.
3. In Ace Attorney è tutto buffissimo e tutto serissimo.
È vero, senso, è verissimo, questo è vero.
Allo stesso tempo.
Sì, non ho mai incontrato una scrittura che fosse contemporaneamente così stupida e così piena di giochi di parole e twist idioti, ma contemporaneamente basata su fatti concreti, realtà assolutamente incontrovertibile.
Avvocati, giustamente.
Appunto, cioè, Lorro dice sempre: oh, la scrittura è la cosa migliore. In questo gioco c'è quasi solo scrittura, Lorro.
Sì.
Scrittura e motivo 4 ci sono gli animali buffi. Vi dico solo...
Eccolo lì. Pensavo fosse molto più giù nella top 10, no. Invece
ma non è una
qua.
Top 10, è 10 motivi
scusa.
Vi dico solo che in 2 episodi dei giochi, una volta devi interrogare in tribunale un pappagallo e un'altra volta devi difendere un'orca perché è una killer whale. Non perché è una killer whale, ma quello è il gioco di parole.
Mi piace che Nick, cioè, non sta neanche più interagendo, si sta limitando ad annuire con aria stanchissima, cosa che nella porzione audio non passerà molto, ma lasciate che vi dica Nick è provato da questa top 10.
5! Niente, come sembra! C'è sempre un personaggio che sembra innocente e carino e poi durante il processo c'è una seconda fase, un twist, e il personaggio si svela per ciò che è davvero. Boom! È pro-narrativa, unexpected, cambia anche la postura e i vestiti, tutto quanto. 6, quanto costa un buon libro? 20 euro,
26, una roba del genere. 10 se magari un tascabile, un'edizione economica, tipo, non lo so.
Ah, sì?
Benissimo, trilogia originale al prezzo di 3 tascabili, avete 3 super libri 3.0 interattivi.
Bargain, hashtag bargain.
Sono un libro 9.0.
Spesso sono anche in sconto sullo Switch. Motivo numero 7, sono belli. Motivo numero 8, il sistema di gioco è interessante perché si divide nella fase investigativa e nella fase di processo. Cioè, hai letteralmente una barra della vita che si scarica se fai gli errori di ragionamento. Cioè, impostato come una battaglia di cervelli.
O meglio, non solo se fai degli errori di ragionamento, anche se sei già arrivato a una conclusione, ma vuoi tipo dirla prima di quando il gioco vuole che tu dica quella conclusione, e questa cosa mi fa impazzire. Ma ok, è un problema mio.
Ma perché non la vuoi dire nel modo giusto? Perché giusto, bisogna errore... presentare le prove al momento giusto.
Ti infatti chiedo scusa a te e a dei sottorni, taccerò per sempre. E
dopo lo faccio sapere a Shutakumi. 9! Potrebbero esserci elementi sovrannaturali in
e
alcuni giochi.
Potrebbero dire che ci sono spesso elementi sovrannaturali, sì.
Sì, tipo medium che diventano persone che non esistono più.
Cioè,
oppure
io letteralmente il primo che avevo giocato era: ah, ecco un simulatore di avvocati. Inoltre la tua aiutante viene posseduta costantemente da spiriti di gente morta. Cosa?
È bellissimo. Tipo l'abilità di vedere le bugie. Cioè, oppure nel 6 c'è l'abilità fighissima di vedere le ultime cose che ha visto un morto. E tu le devi interpretare. Ma è fighissimo.
Giusto
come
una
cosa.
Sprincolatina di soprannaturale così. Proprio
sì,
per
perché
gradire.
Dopo devi
poca
dire
roba.
Ok, questa è una cosa soprannaturale, ma poi con le prove devo dimostrare che non è quello che sembra. Motivo numero 10, in uno dei giochi c'è Sherlock Holmes, ma si chiama Sherlock Holmes ed è scemo. E comunque, appunto, wow. Per concludere, di base, se vi piace la scrittura, se vi piacciono le cose scritte bene, se vi piace leggere, sono scritti bene, sono delle belle storie, secondo me non dovrete non provarne uno. E quindi, sì, ora no, che siete stati convinti,
non dovrete non provarne uno. Certo.
Sì, dovete provarne uno, sì, assolutamente. Sì. Quindi, ora che siete stati convinti, da quale gioco iniziare? Ci sono 3 possibilità nel 2024. Cioè, la trilogia originale,
sempre valida.
La trilogia nuova che è appena uscita,
fresca.
Nick dice il vero.
Che si chiama trilogia Apollo Justice. E c'è Great Ace Attorney.
Tradizionale.
Sì.
stai dicendo, Nick? Bonus, se avete un 3DS c'è anche Professor Layton contro Phoenix Wright, che è bellissimo, ma è completamente separato.
Old da school. Tutte le
serie. Esatto. Il pro e il contro della trilogia originale è che la storia originale, ci sono tanti casi, tre giochi enormi e sono tutti scritti da Dio, da Shutakumi, che è l'inventore della serie e il motivo per cui è scritta così bene.
Che ringraziamo sempre anche per Ghost Trick, tra le
esattamente
altre cose.
Ciao Shuta.
Si chiama Shutakumi.
Anche Shutakumi è accettato da adesso.
Però Nick lo chiama Shuta perché sono amici e costa, è quello che costa meno. Il contro è che sono riusciti originariamente su Game Boy Advance, quindi sono i giochi più datati anche graficamente della serie, e anche come gameplay non ci sono innovazioni pazze tra i capitoli, solo la storia figa. La okay. trilogia Apollo Justice, i pro è che i giochi sono più moderni. Apollo Justice in più è secondo me uno dei migliori giochi della serie in assoluto, mm-hmm. con un primo caso che ho appena finito di nuovo, eccellente, proprio il tutorial migliore della storia, super nice. Intrigante e misteriosa. Il contro è che quello che costa di più di tutti costa 50 euro e solo Apollo Justice è scritto da Shutakumi. Dual Destinies e Spirit of Justice
è vero, questa cosa
sono
me la ricordo.
Un po' più deboli, anche se sono molto belli.
Perché faccio lo sforzo di cercare di non ascoltarti quando parli di queste cose, però mi entrano comunque nel cervello, quindi me la ricordavo questa cosa.
Come il jazz con i bambini, uguale.
Uguale, identico. Identico. Greatest Attorney, i pro è che il setting è bellissimo, Inghilterra di secolo scorso, inizio secolo scorso, è il gioco più moderno della serie anche come gameplay, yep. anche con le meccaniche più interessanti, ne ho parlato molto su una puntata di Power Beats, ascoltatevela. Il contro è che è autoconclusivo, se giocate agli altri capitoli non troverete personaggi che ricorrono, che è un po' una cosa carina della serie. Bonus doppio, Investigations, Mikuji, pensateci solo secondo me tra un gioco e l'altro della serie mainline o dopo okay. aver giocato la serie mainline, okay, okay. perché sono diversi, sono scritti dal tizio che ha fatto Phoenix Wright 5-6, sono belli, però due non ho ancora finito. In conclusione io vorrei chiedervi di comprare Ace Attorney trilogia nuova, così fanno altri Ace Attorney per piacere. L'ultimo nuovo è uscito nel 2016.
Se è il
2016.
Vostro compleanno, se è il compleanno di un amico o di un amico, se è Natale tra 12 mesi, se è il compleanno di Sio, comprate degli Ace Attorney così magari ne fanno degli altri e Sio è felice, ecco.
Beh, sicuramente usciranno comunque dopo Silksong, quindi siamo
certo,
avremo tempo comunque
anche dirlo.
Di finirlo
assolutamente, assolutamente,
Ehi
sì.
Satoni, take that
sì. La band,
benissimo, obiezione, la puntata può proseguire con qualcos'altro che non siano simulatori di avvocati, punto di domanda,
obiezione sostenuta
per
obiezione
favore,
obiezione sostenuta okay.
anche no, però vorrei mettere tipo una postilla, nel senso sono stato particolarmente in silenzio e adesso ho detto per favore basta avvocati, come se fosse una roba con i musical. No, è solo che tipo negli anni di Power Pizza hai snocciolato più volte questo stesso segmento e quindi cioè era veramente un repetita Juvent, che è una cosa che funziona, ma stavo dicendo wow, sbadigliometrissimo, le so queste cose. Lorca questo... assassina mi ha già fatto ridere, dannazione.
Lo so, ma è che appunto non ne avevo mai parlato proprio in generale, ho detto ok, qui ci vuole uno spiegone di Ace Attorney, allora... così se lo rifaccio me lo potete far pesare.
No,
è
esatto,
che
perché io spero tu ti sia reso conto del fatto che adesso fatto hai fatto ormai. Questo omnibus di tutta il franchise, tutta la saga, esatto, sì. Adesso a meno che non esca Ace Attorney 24 contro Sonic, tacci per
bellissimo.
Sempre questa saga,
subito preso.
Moving on, andando avanti,
allora moving on, perché finalmente voi sapete che è passato il 25 di gennaio, il 25 di gennaio era nel
è
calendario, non è uscito il Silksong, quello è il 14 febbraio, stolto che non
stolto,
sei altro,
sì. non segui
manca
i giochi
poco.
Che escono importanti,
ma manca pochissimo, spero che stiate preparando i vostri Gatorade per le maratone di giocare, molto importante. No, comunque il 25 di gennaio finalmente in Italia è uscito Poor Things, che è il nuovo sì. film di Yorgos Lanthimos.
Bravissimo, Nick, yes, sono fiero yes. di te. Yes. Prima di iniziare a registrare la puntata eravamo ancora un po' traballanti sul nome del regista, ma adesso
Lanthimos.
No, è che io è due giorni che lo chiamo Lanthimos, perché non era no. abbastanza greco con Lanthimos, dovevi aggiungere un atomos o tos. Comunque è finalmente uscito, io avevo detto addirittura nella binca che sarebbe stato tipo una delle mie ossessioni di quest'anno.
Ma allora, la consideriamo cioè, come spunta verde o la consideriamo come grosso bazzu?
Allora, contando che sto guardando in quali altri momenti di questa settimana io possa andare al cinema a rivederlo immediatamente,
Wow,
perché
Eroni,
ho bisogno almeno una seconda visione al cinema.
Ci
anche
sta,
fosse
molto senso.
Cioè, in muto, Dio mano, cioè, è di un bello incredibile. Simo, Simo.
Simo, dimmi, alla mano Nico. Alzata, cosa Simo. Vuoi?
Voglio sapere se l'hai visto come una brava persona in lingua originale, perché l'Antomatos è greco, giusto?
Sì. Esatto, sì. Il film. È in greco antico il film, ovviamente l'ho visto in lingua originale. Consiglierei, tra l'altro, PSA importante, su tanti film uno può dire, ah, sarebbe più bello vederlo in lingua originale. Contando che c'è una parte legata agli accenti e c'è una parte importante legata a come i personaggi imparano a parlare, sì, io vi direi proprio che è fondamentale vederlo in lingua originale. Ho visto una stamattina, proprio detto, ah, chissà che roba curiosa deve essere il trailer doppiato in italiano, una roba drammatica, bruttissima. Ho detto tipo, no, non voglio sapere che esiste questa cosa, perché mi sembra così tanto distante da renderlo non fruibile. Comunque, partiamo dalla trama base, cercando di evitare degli spoiler, anche se è un film molto più visivo, molto più di dialogo che non proprio di spoiler. Non c'è, non sono infatti dei momenti tipo goccia, non pensavi questa cosa. Però Godwin Baxter è un chirurgo pazzo con la faccia completamente tipo, non so come dire, rimaneggiata,
sfigurata,
no, cioè, rimossa in giro.
Rimossa in giro non è italiano, però sì, l'accetteremo.
Figlio di un uomo di scienza che faceva grandi esperimenti su di lui e che è molto interessato alla chirurgia sugli esseri umani. Trova il cadavere di una donna che si è suicidata e la rianima, diciamo, tipo mettendo dentro di lei il cervello. Ok, perché la donna mentre si è
Frankenstein.
È Frankenstein, ma è
un moderno Prometeo rivisto. Sì, ci sono molte ispirazioni. Allora, spoiler, l'ho visto anch'io.
Yes.
Però oggi non voglio interrompere Nick mentre ne parla. Voglio ascoltare Nick cosa ha da dire e poi doppia recensione dirò anch'io, le metterò anch'io i miei 2 centesimi.
Comunque, tutto questo è, noi seguiamo il personaggio di Bella Baxter, che è il nostro personaggio principale, è, vabbè, interpretata da Emma Stone con un'interpretazione incredibile, secondo me sopra le righissime, che merita la candidatura all'Oscar. Questo film è candidato a 11 Oscar, ho scoperto stamattina, che veramente ci porta in vita questo personaggio in una maniera straordinaria. E abbiamo Willem Dafoe come suo padre, che è Godwin Baxter. Dopodiché abbiamo il personaggio da cui entriamo nella storia, che è Max McCandles, che fa da assistente a Godwin. Diciamo che poi l'altro personaggio principale è quello interpretato da Mark Ruffalo, che è un avvocato che entra nella loro vita e che si invaghisce di Bella. È un film veramente che mi è difficile descrivere, perché è ovvio mi sia piaciuto tantissimo. Ha talmente tanti livelli, ha talmente tante cose che mi hanno entusiasmato che non so dove partire. Quindi parto dalla farina del mio sacco, ossia parto dalla fotografia e dalla regia, la roba che conosco meglio. A me erano piaciuti tantissimo The Lobster, Killing of a Sacred Deer. Trovo che la fotografia e la regia generale di Lanthimos sia straordinaria. Qui va un livello sopra, perché è di un interessante, di un vario, di un funzionale. È riesce sempre a colpirti, a stupirti. Ci sono mille momenti durante il film in cui tu sei incantato a guardare anche solo quello che succede intorno ai personaggi. Cioè, lasciando perdere il fatto che poi i dialoghi fra i personaggi e la crescita di questi è incredibile durante il film. Le scelte registiche sono pazzesche, perché decide di utilizzare delle lenti stranissime. Lui già nella Favorita, che era il suo ultimo film prima di questo, aveva iniziato a usare delle lenti uber larghe, con questi campi infiniti, questi grandangoli giganti. Qui esagera completamente, inizia a usare dei fisheye.
Al contrario, anche esatto, cioè proprio dei fisheye strettissimi, delle cose super deformanti, super stranianti.
E lo fa, cioè cambia continuamente, non è tutto un film girato con un fisheye con tipo, diciamo, la vignettatura nera intorno. Ci sono delle cose molto più vicine, molto più lontane, fisheye pazzi, dettagli strettissimi, e il linguaggio fotografico e di regia di questo film continua a cambiare in base a quello che ti vuole raccontare e quanto è la sensazione di straniamento rispetto a quello che succede. La fotografia, ho già detto, è incredibile. Passa tra colore bianco e nero di continuo, perché racconta due periodi diversi, diciamo tipo della storia di Bella Baxter. Io veramente mi sentivo cullato dalla fotografia. Cioè, costantemente c'è tutto questo utilizzo dei colori e tutto il color coding che viene fatto con le diverse zone. Mi aiutava tantissimo a rimanere completamente dentro la storia. Ultima nota, la colonna sonora è stranissima. Bellissima, ma stranissima.
Molto
tutta
adeguata
fatta di temi
a quello che racconta il film, I guess, sì.
Esatto, è proprio una voce in più che ti spiega la dissonanza e lo straniamento di questo film.
Sì,
e
sì,
di
come... sì, sì.
È veramente un'esperienza. Cioè, non so come spiegarlo in maniera diversa. Il film l'ho trovato bellissimo, mi è piaciuto da matti. È un po' lungo, sono 2 ore e 20.
Boia, un po' lungo, sì, è molto lungo, sì.
Secondo me, diciamo che ha 2 finali. Nel senso che c'è, sì, un momento in cui pensi 2, che il film, sì, sia finito, e poi parte un altro pezzo di 20 minuti che serve al film, secondo me, ma che il film poteva tranquillamente evitarsi.
O cioè, integrare in un'altra maniera, sì.
Esatto, se io non avessi visto quegli ultimi 20 minuti, sì, mi sarebbe mancato un tassello della crescita di Bella,
ci sta.
Ma allo stesso tempo, cioè non è che
sì,
quello
sì,
che mi ha aggiunto sia così speciale che potesse essere fatto solo in quel modo.
Ok.
E sono un po' emozionato. Allora, è tratto da un libro, che è questo, guardate, ho un libro in mano.
Nick sta sbandierando un libro per far vedere che l'ha letto almeno parzialmente.
Allora, c'è un segnalibro e a metà.
O almeno ha finanziato l'editoria.
Bravissimo, bravissimo, mezzo libro, ok.
Esatto, no, ho letto fino a metà e poi ho detto tipo, oh, è molto bello, ma aspetto il film.
Ok, perché ci sta, legittimo.
È proprio,
bene.
Non è il mio modo di esperire le storie, lo sapete.
Okay.
Ma soprattutto è interessante vedere come Lanthimos, durante un'intervista che vi linko, racconta di come lui si è andato, una volta letto il libro, circa 15 anni fa, se non sbaglio dice 15 o 12, si è andato da Alistair Gray, che è questo scrittore scozzese, a dirgli vorrei tantissimo adattare il tuo libro in un film.
Chiaro.
Lui era già anziano, oggi non c'è più, lui era già anziano, e la cosa bellissima è che tipo Lanthimos racconta di come hanno passato un paio di giorni insieme a Glasgow e di come lui si fosse andato a studiare i film di Lanthimos, dicendo tipo ho visto questa cosa, secondo me sei, fai delle robe molto molto strane, quindi capisci questo libro.
Ah,
e gli
okay.
ha dato il permesso di adattarlo. Oggi abbiamo appunto il frutto di quel lavoro. La cosa per chi legge il libro, anzi la cosa per chi ha letto il libro, è che sempre da quella stessa intervista Lanthimos racconta di come il libro abbia una parte molto più di critica verso il capitalismo e di critica sociale nel rapporto fra la Scozia e l'Inghilterra. E lui ha detto
cioè è presente nel libro ma non nel film.
Esatto. E Lanthimos ha detto, io da greco questa cosa non la vivo, questa cosa non la capisco, quindi so che è una storia adattabile anche senza, quindi mettendo cioè dei riferimenti che sono un pochino diversi, e l'ha adattato appunto togliendo questa parte di critica nel rapporto fra Scozia e Inghilterra. E la trovo una cosa molto interessante.
Ok, sì, interessante, sì.
Cioè, poi che lui lo dica dicendo, io sono greco, io parlo delle cose che conosco io. Cioè, tutto quel discorso non è una roba che conosco abbastanza bene, quindi non ha senso che ne parli dentro un film. Cioè, discorso che non fa una piega, secondo me.
Bravo Lanthimos.
Bravo Lanthomatos, vorrei dire.
Lanthomatimatos.
Ci sono tantissimi temi, secondo me, all'interno di questo film. Ce n'è uno in particolare e vi cito, vi vado a leggere un estratto da un articolo, da un post del Post di un paio di giorni fa, riguardante tutto il lavoro di Lanthimos, e c'è questo piccolo estratto che secondo me spiega perfettamente di che cosa parla questo film. Al risveglio la ragazza non sa niente ma impara molto in fretta, con l'ingenuità di una bambina ma il corpo sessualmente attivo di una donna. È una storia che mostra cosa può diventare una donna senza sensi di colpa per i propri desideri e che non ha mai sviluppato un senso di sudditanza verso gli uomini.
Ok, sì.
Che secondo me è proprio la definizione perfetta di qual è il tema principale di questo film.
Okay.
E Loro, parlane un po' tu adesso, perché
dammi un voto, scusami, cioè nel senso, sono
lo curioso. Sappiamo qual è il voto che gli voglio dare.
No, non ho idea,
pizze.
Cioè
10 fette di pizza, mi è piaciuto tantissimo.
Ok, una pizza con Madonna, la vernice, i chiodi e la Scozia e l'Inghilterra, cosa?
Se vuoi sì, va bene, l'hai scelta tu. Va bene,
allora,
quello che hai detto tu, Lor.
Io confesso che volevo iniziare a parlare di Poor Things dicendo I'm 14 and that's deep, però poi ho deciso che non volevo fare lo stronzo e quindi no, cerco di essere più diplomatico. Allora, non è assolutamente un brutto film, e anzi, è un film che sono contento di aver visto, è un film interessante, anche e soprattutto a livello, come dicevi tu, di regia, di fotografia, di set, e anche con alcune interpretazioni molto buone, prima di tutte Emma Stone, che è onestamente il meglio, perché poi in realtà ci sono altre interpretazioni che ci stanno, però onestamente, cioè nel senso, Willem Dafoe qua è funzionale, Mark Ruffalo buona tratti, macchiettistico e scontato in altri momenti.
Sai che secondo me vince l'Oscar?
No, guarda, non me ne frega niente degli Oscar, io ti sto dicendo quello che ne penso io, che ho più ragione degli Oscar. Anche Rami Youssef ci sta assolutamente, ma è anche troppo poco presente per Emma Stone, è vero, ottima interpretazione. A livello di contenutistico però, cioè l'ho trovato veramente scontato e con dei temi ripetuti che francamente, nel senso, regà, di nuovo, l'unica cosa che volevo dire è I'm 14 and that's deep. Ma amo anche mettere le mani avanti, perché quando dico che qualcosa è estremamente didascalico, la gente giustamente può venire a rompermi le palle e dire: ah, l'orro è allora Barbie che ti piaceva proprio. Un attimo, fermi, perché Barbie per me era
difensiva.
No, no, beh, perché so benissimo poi come vengono prese. Se io dico sto film è eccessivamente didascalico e semplicistico, la gente giustamente anche mi dice: vecchio, hai dato 10 pizze a Barbie che, come dicevi, la metafora la indossa sulla manica ed è un concetto semplicissimo, voglio dire, un metafora. Sì, ma Barbie era 10 pizze proprio perché è super pop e camp, è un prodotto, per quanto è brutto chiamarlo così, che si rivolge a un pubblico molto vasto e molto trasversale. Quindi il fatto che faccia o cerchi di fare passare anche alcuni messaggi, per me è un valore in quel contesto. Questo film è un discorso completamente diverso. Non dico più autoriale, perché anche la visione di Gerwig e Baumbach è autoriale, però questo film è qualcosa di più maturo e di nicchia. Da un film del genere mi aspetto una profondità diversa e soprattutto qualcosa di intellettualmente più stimolante. Per assurdo, La Favorita, sempre di Lanthimos, l'avevo trovato molto più focalizzato e per assurdo anche più ampio come riflessione che faceva, ti apriva delle dinamiche più interessanti. Questo film qua, cioè, allora intanto come dicevi, io l'ho trovato estremamente lungo, cioè 2 ore e 20 francamente non me le riesco tanto a giustificare, nel senso che gli potevo togliere un 30-40 minuti e a livello del contenuto che mi dà, secondo me lo potevi fare stare in quel minutaggio. Ora non sarò certo io ad andare da un regista, voglio dire, da un professionista a dire come dovrebbe, ma
no, e cos'è questo biglietto d'autobus per la casa di Lanthimos comprato da loro?
No, però, cioè, veramente quello che la sostanza che mi dà, perché occhio, ripeto, per me è più forma che sostanza, ma non vuol dire che la sostanza non ci sia. Per me quella sostanza è troppo diluita in un discorso che è molto di forma, è molto facile che ti, tra virgolette, inganni, ha un po' quell'allone da film proprio arzi, no? Un po' che ti fa dire, che cosa profonda, ma in realtà ti inganna e sembra più profondo di quello che è, perché appunto la sostanza, il contenuto che ha in realtà è molto diluito all'interno di quelle 2 ore e 20. Ci sono degli spunti che ho trovato molto interessanti, ma che rimangono spunti e che addirittura vengono ogni tanto glissati via con la leggerezza di una gag dentro un film di Wes Anderson. C'è un vago accenno a un discorso socialista che torna più volte, tipo, e che viene anche proprio ribadito ad alta voce dalla protagonista in uno scambio di battute con un altro personaggio, e che alla fine, quando pensavo che potesse venire integrato con il discorso dei servi, che sono una piccola parentesi nell'ultimo arco totalmente inutile, perché in quell'ultimo arco non cambiano minimamente gli equilibri, quel discorso socialista che poteva essere integrato e approfondito viene completamente lasciato cadere e dimenticato.
Anche se nel finale c'è,
francamente, di nuovo, I'm 14 and that's deep è una cosa troppo di superficie, cioè mi aspettavo veramente un altro livello. C'è un'esplorazione accennata di un ottimismo filosofico verso un cinismo, un nichilismo, che anche lì viene, per l'amor di Dio, serve parzialmente alla nostra protagonista a crescere, ma non viene approfondito. Era il momento che mi ha fatto un attimo risvegliare, ho detto: oh, adesso che abbiamo superato la prima parte di crescita, quasi proprio di imparare a muoversi, a camminare, adesso iniziamo a esplorare concetti filosofici più profondi. Il film lo fa, sì, in parte assolutamente, eppure mi ha lasciato, alla fine del film, sono arrivato a chiedermi che cosa mi avesse lasciato, e la risposta, purtroppo, per me personalmente, è molto poco. Ora, tornando all'inizio di tutto, certo, di nuovo, sto dicendo che questo film è brutto? Assolutamente no, anzi ve lo straconsiglio di vederlo, perché è comunque un film interessante, fosse anche solo per la forma, che merita un sacco, ma comunque anche del contenuto. Io sono rimasto, non deluso, però appunto un pochino con niente in mano. Tra l'altro non riuscivo, e questa è una parentesi veramente delirante, ti chiedo scusa, non riuscivo a chiedermi tutto il tempo come sarebbe stato se non fosse stato girato da un uomo, perché allora non direi mai che Emma Stone sia feticizzata, perché anzi le scene più, diciamo, esplicite, e ce ne sono molto, non sono mai, perdonami il termine, erotiche, ma anzi sono, certo, disturbanti, sgradevoli. Eppure non riuscivano a notare come lo sguardo registico su Emma Stone fosse molto diverso da tutti gli altri personaggi, principalmente maschili, voglio dire. Tutto il tempo mi sono interrogato su come sarebbe stato questo film diretto da una donna, ma questo è una fregnaccia, perché non è così, quindi è inutile pensare a una realtà che non esiste. Boh, al netto di tutto, cioè, per me la tagline perfetta di questo film è Lo Shape of Water di Lanthimos. 8 fette di pizza per regia e messa in scena e fotografia, perché a livello di forma tantissimo, a livello di contenuto per me sono 6 fette e mezza. Cioè, di nuovo, quella sensazione di film autoriale, artistico e tutto, che però ti illude e si vende per più profondo di quello che effettivamente è. Detto questo, guardatevelo, perché ascoltare Lore e Nick è una cosa, infinitamente meglio è vederlo e farvi la vostra idea, ecco.
Cioè, dipende, se uno preferisce i podcast ai film, è meglio ascoltare Lore e Nick.
Però, ecco, questa è solo la mia opinione, poi può essere viziata da mille cose, quindi
scusa,
ecco.
I podcast, come sappiamo, sono i libri 4.0, perché tipo prendono dai libri 2.0 e ci sviluppano sopra, saltando il videogioco.
Non c'è nemmeno la narrazione, solo chiacchiere, ciacole, come si dice qua. Ma soprattutto pensate a Poor Things, se voi aveste potuto a un certo punto della trama decidere di presentare delle prove.
So che vuoi che ti dica che è meglio
in tribunale.
Non è meglio, maledizione, la merda,
e con la colonna
maledizione
sonora. Ah no, quella c'era, va bene.
Sono curiosissimo di vedere cosa succede la prima volta che io e te ci vediamo di persona, Lorro, e davanti a una birretta ci facciamo la chiacchiera su questa cosa, perché ovviamente quello che dici, cioè nel senso, lo accetto assolutamente il tuo punto di vista.
Ti ringrazio.
No. Non lo ha rifiutato, la puntata è salva.
Ti ascolto e voglio sapere di più, però dici delle cose tipo I'm 14 and that's deep, con le quali, cioè alle quali vado proprio contro, cioè nel senso, secondo
me
è proprio diverso, come anche tipo l'accento che hai messo su due temi, il socialismo e poi il nichilismo, che secondo me sono veramente tipo soltanto dei mini abbellimenti su un tema che è molto diverso invece.
No,
quindi
chiaro, e capisco.
Non vedo l'ora
che
di parlarne poi di persona, cioè di poter veramente aprire.
Capisco quello che dici, però in un film del genere, secondo me, se mi droppi degli agganci, o hai intenzione di veramente farli diventare qualcosa di sostanzioso, oppure non dropparmeli del tutto. Perché io, ovviamente è soggettivo, ma io personalmente rimango con l'insoddisfazione di qualcosa di, appunto, trattato in maniera assolutamente superficiale. Anche
certo,
perché, se vuoi che vada più nello specifico, quando c'è Mark Ruffalo impazzito che gli urla whore in mezzo alla strada, e lei con la sua collega prostituta come lei in quel momento, che gli dice qualcosa del tipo noi siamo il mezzo di produzione di noi stesse, quindi siamo di nostra proprietà, è una cosa che ti può strappare, anche perché è deliberata in maniera molto tipo
chiaro, certo,
fresca e fluida in quel momento, però dici ti strappa un sorriso, poi però pensi ok, bellissima questa cosa, però questa determinazione di potere, diciamo, non tiene conto poi di tutto il contesto drammatico che il film, voglio dire,
che ti fa vedere,
e la realtà stessa ti vendono. E quindi anche appunto questa cosa, che alla fine i servi potevano essere utilizzati per veramente dare sostanza a quella cosa, rimane una cosa così en passant, ma è, questo era solo un esempio per dirti che tonalmente tutte queste cose a me hanno fatto un po' dire ma vabbè.
È che secondo me questo tipo di film, per non tanto magari per il tema che trattano, ma per come decidono di trattare un tema, sono quelli che toccano me e te in maniera molto diversa.
Beh, cioè, sì, esatto.
Cioè, nel senso, sai che io e te abbiamo sempre delle aspettative molto diverse quando parliamo di cose. Per quello che la nostra rubrica su Giga Ciao è molto bella, della gara di recensioni. Perché ci aspettiamo
Giga Zen.
Esatto. No, perché ci aspettiamo delle cose molto diverse. E ad esempio, su questi temi, vabbè, di persona un giorno ne parleremo. Non
se finirà che ci pestiamo fortissimo, ma io sono super debole, quindi Nick mi ucciderà. Ricordatemi, come una persona a un posto. Peso, grazie.
Alla fine non aveva accettato le sue parole.
Cioè, dove io manco di capacità intellettuale e
ma
I'm 14 and that's deep, poi te posso no, non è vero, non lo farei mai.
Okay.
Io ti amo, Lor.
Allora, io vi devo ringraziare, sio Nick, perché allora, grazie alle persone che rendono possibile Power Pizza supportandoci su www.dazzicideisoldi.com. I calzoni, che sono quelli che ci danno troppi soldi e che noi ringraziamo alla fine di ogni episodio. Il tema di questa puntata era grazie a voi, Nick, che sia musical e dinosauri, che voi
proprio l'abbiamo scelto noi,
sì,
vi siete
lamentati, no, era solo musical, solo dinosauri, invece grazie a questa crasi incredibile sono nati dei nomi bellissimi, e quindi grazie a Baglio che si è abbonato, perché Manu Gabbo e Isma sanno che il calzone è un regalo che doppio gesto del gusto.
Grazie a Pizza Anonima, presenta Jurassic Park, il musical di Jurassic Park ma dal punto di vista dei dinosauri. Jurassic perché tra l'altro, perché Jurassic è il momento in cui c'erano quei dinosauri e non era il Jurassic.
Lo sapevamo,
però suonava
tutti,
meglio.
Però grazie per avercelo detto.
È una cosa che vi ho imparato
io
oggi.
Temevo fosse una parola che voleva dire guardare qualcosa dal punto di vista dei soggetti. Grazie a Sala, vi ascolto sempre, Trio Medusa.
Ma si è sbagliato, cosa? Non siamo il Trio Medusa.
No,
grazie,
forse lo
cantando
siamo.
E ballando scompaio come i dinosauri. Ebbene sì, ho fregato tutti. Sono Temi. tempo. Era chiarissimo. Non hai stupito nessuno. Maledizione, cosa?
Era chiaramente tempo. Grazie a T. Hamilton. Rar, in do minore.
Plurime emoji del T-Rex, tra l'altro.
Pieno di emoji del T-Rex. Grazie, Lala Lampugsaurland. Qualunque cosa voglia dire, grazie.
Grazie. Grazie, Arlo, che ha throwato away so shot. Perché è un film di merda. Se è vero, ma giusto.
Grazie, a questo lo canto. Bananink.
Proprio come un musical.
Grazie, Polvere d'Angelo, perché sei un cuoricino, baby. Emoji del cuore, tra parentesi.
Grazie a Jurassic Pra Christ Superstar. Oh, suona malissimo.
Eppure. Pra Christ. Grazie anche a Varg, che è verso un dinosauro, che a marzo andrà a vedere Hamilton al Festival Theatre di Edinburgh, ma sta contemplando anche il musical di Shrek. Vai a vedere entrambi.
C'è un musical di Shrek?
Shrek, meglio Shrek di Hamilton. Varg.
Tutti e due, tutti e due.
Grazie Meteorite Surf Nico, che è scivolato fino a Romix e ha incontrato Sio. Ora tutti insieme giurassicamente verso Sio con la Bernalbr.
Bernalbr, nuovo nome canon per me.
Che mia mamma non mi ha chiamato così.
Grazie Nicky e Maesh Paolini Subramania.
E grazie a Se Arlo avesse avuto delle canzoni sarebbe stato il musical con i dinosauri preferito di Sio. Lo dice tempo, quello vero, non come l'altro che è sempre
che invece era finto chiaramente.
E grazie, ve lo dico già, doppio grazie.
E grazie The Raptor Horror Picture Show.
Wow,
doppio applausino. Grazie, meraviglioso.
Cioè, l'eleganza e la semplicità di Baluca, veramente. Grazie per aver coniugato musical e dinosauri in una maniera eccelsa. Settimana prossima, allora, ho chiesto a Nick e Sio qual era il tema. Mi hanno detto uno fast food, l'altro slow food. Quindi per me il tema è fast food and slow food.
Cioè, medium food, velocità, allora, normale food. Cos'è?
Zitto, voliamo nell'after show, perché se credete che io adesso mi sia lamentato di un film, non avete sentito ancora nulla, perché mi sono dovuto puppare Cats del 2019. Da loro tutto. Pizza e chiudo.
Pizza e chiudo, after show subito.
Obiezione!
Che schifo, madonna. Power pizza, yeah. Pizza, pizza with the word. Chili not a dish, better part. Yeah. Home. S-I-O. L-O-R-O. And I call it. Tasty. Little like stingy. Think it's Ranger Malik. She was a counselor. The king of the dog. Show is over now. Visit our website www.unpodcastveramentebellissimo. Guarda, ve lo consiglio proprio.com.